posiziono il microfono. Ciao a tutti. Questo bicchiere non è per me, vero? Questo è l'avanzo del... No, perché ieri siamo stati da te a Dino e mi hai dato un ottimo vino. Ho potuto riposare bene. Allora, qua... Mettiamo qua, così, di fianco. È inutile dire che sono molto felice. Non è inutile. Sono molto felice di essere qui con la mia famiglia, quindi ringrazio Adino che mi ha invitato di nuovo, voi. Con alcuni di voi abbiamo trascorso dei giorni a Cogne e vi devo confessare che sono stato molto bene e che siete presenti come chiesa locale nelle mie preghiere. Quindi di sicuro mi aspetto una cosa reciproca da qui in avanti. Come famiglia, vabbè, non, forse tutti sanno che io gioco a calcio, faccio come lavoro, anche se è un gioco, e da poco tempo ci siamo trasferiti da Piacenza a Gubbio, quindi io sono stato a Gubbio, trasferito nel mese di gennaio, e quindi adesso la mia famiglia me la porto giù proprio questa sera, dopo questa giornata insieme. Devo dire che il Signore è fedele, perché, come ha detto Adino, sono arrivato e subito ci hanno messo in ritiro punitivo, no? Perché non si sta ottenendo qualche risultato, e questo mi ha dato la possibilità di prepararmi bene per questa mattina. Quindi ringrazio il Signore anche per questo, anche se ieri abbiamo perso, ma nelle sconfitte, nelle vittorie, a Lui la gloria, sempre, eh? Speriamo di vincere però anche qualche volta, eh? Quindi, allora... Io credo che quando uno porta un messaggio deve portare qualcosa di vissuto, no? Qualcosa che sta sperimentando. E il titolo di del messaggio di questa mattina è Camminare nello Spirito. E sto imparando anch'io, in modo particolare in questo ultimo periodo, a camminare nello Spirito. È un argomento, come parlavo con mio suocero Roberto, non facile, però credo che sia necessario sapere che cosa significa... camminare nello Spirito per noi come figli di Dio. In modo particolare, nell'ultimo periodo, nella chiesa a Piacenza, abbiamo fatto uno studio con le coppie sul nuovo patto. E è stato di grande benedizione per tanti di noi, compreso me e Sara, e volevo appunto insieme a voi parlare un po' del camminare nello Spirito e... Sicuramente ho preso spunto anche da questo studio che è stato di grande aiuto per me e sono certo che sarà di aiuto anche per voi. Quindi apriamo le nostre Bibbie in Galati al capitolo 5, leggeremo solo alcuni versetti di questo capitolo. Nel frattempo mi posiziono meglio. Si sente bene? Chi non sente... va alla scuola domenicale, può andare alla scuola domenicale. Se sentite bene anche là sopra, quindi siamo a posto. Galati, capitolo 5, leggeremo dal verso 16 al verso 18 e poi facciamo un salto e leggiamo il versetto 24 e 25. Aspetto perché sento ancora i fogli. Galati si trova nel Nuovo Testamento. Una lettera dell'Apostolo Paolo. E dice così. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito. E lo Spirito... ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Passiamo al verso 24, dello stesso capitolo, e dice, quelli che sono di Cristo... hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dallo Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Quindi troviamo questa esortazione, questo comandamento, questo incoraggiamento da parte del Signore, e Paolo che scrive ai Galati dice: camminate secondo lo Spirito. Se viviamo dello Spirito, siamo anche guidati dallo Spirito. E la prima cosa che voglio dire questa mattina è che per chi vuole, come immagino tutti noi, camminare nello Spirito, per chi vuole servire il Signore nello Spirito, cantare nello Spirito, pregare nello Spirito, lavorare nello Spirito, deve sapere che l'ostacolo più grande siamo noi. L'ostacolo più grande perché ci sia una libera manifestazione dello Spirito Santo in noi, attraverso noi, siamo noi. E quando parlo di noi, mi riferisco alla nostra natura peccatrice, mi riferisco alla nostra carne, come abbiamo letto, che sono ai desideri contrari allo Spirito. Mi riferisco al mio ego, al mio vecchio uomo. Quindi lo scopo della prima parte del messaggio è quello di portarci, con l'aiuto dello Spirito Santo, a vederci come Dio ci vede nella nostra natura, nel nostro uomo naturale. Fino a quando noi confideremo ancora nelle nostre capacità, nei nostri mezzi che sono naturali, separatamente da Dio, probabilmente non ci affideremo completamente allo Spirito Santo, alla vita di Cristo. E noi sappiamo che lo Spirito è il Signore, è il Signore che vive in noi mediante lo Spirito. Quindi tante volte io credo che noi, io parlo per me, perché io, come ho detto prima, questo è un messaggio per me, sono convinto che può fare bene anche a voi. Però tante volte commetto l'errore di confidare molto nelle mie capacità, quelle naturali. E questo tante volte ci porta a commettere degli errori che possiamo evitarli, se invece camminiamo completamente, non solo in modo parziale, guidati dallo Spirito Santo. Cosa dice la parola di Dio riguardo al nostro cuore? Noi sappiamo che siamo nati nel peccato, abbiamo ereditato il peccato dei nostri progenitori, ma che cosa dice la Scrittura? Non ha mezzi termini per quanto riguarda il nostro cuore. In Geremia, al capitolo 17, al verso 9, è un passo conosciuto, dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Dice: non c'è un'altra cosa più ingannevole del nostro cuore. E non solo dice questo, ma dice che è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Quindi non solo è ingannevole più di qualsiasi altra cosa, ma è anche così malvagio da non avere speranza di poter essere guarito, perché è insanabilmente maligno. Questa è la condizione dell'uomo senza Dio. E la soluzione che Dio dà per l'uomo non è quella di migliorare questo cuore, di chiedergli di fare delle cose perché questo cuore possa in qualche modo guarire, diventare più buono. Ma la soluzione la troviamo nel nuovo patto. E andiamo a leggere due versi del libro di Ezechiele al capitolo 36. Leggeremo Ezechiele 36, versetto 26 e 27. Questa è la soluzione che Dio dà alla nostra condizione di malvagi. Anche il Signore Gesù, parlando del cuore dell'uomo, dice: non è quello che dall'esterno entra all'interno che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, e usa proprio questo termine, dal cuore degli uomini che escono pensieri cattivi, furti, cupidigie, omicidi, adulteri, tutte queste cose escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Ok? In Genesi 6, al capitolo 5, il Signore dice: il cuore dell'uomo concepisce in ogni momento disegni malvagi. Quindi questa è la condizione del nostro cuore. Quindi io vi voglio portare questa mattina a non avere più fiducia in noi stessi, non avere più una minima fiducia, ma avere un terrore del nostro vecchio uomo, perché siamo molto capaci di fare tanti danni anche oggi. Comunque andiamo a leggere qual è la soluzione. Al verso 26-27 dice così, del capitolo 36: vi darò un cuore nuovo. Grazie Signore per il cuore nuovo. E metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Quindi la soluzione che Dio dà nel nuovo patto è metterci sotto i ferri e operare un intervento chirurgico dove toglie il cuore di pietra, mette un cuore di carne, mette uno spirito nuovo e lui fa in modo che noi possiamo camminare secondo i suoi comandamenti. Vedete che in questi versetti il protagonista in assoluto è Dio. Io toglierò, io vi darò, io farò in modo che voi camminerete secondo le mie leggi. Quindi questa è la soluzione, l'esperienza che credo, spero tutti noi abbiamo sperimentato, abbiamo ricevuto una nuova vita. Non vi sto dicendo niente di nuovo, lo so, però arriviamo al punto. E quindi noi abbiamo ricevuto uno spirito nuovo, una vita nuova, un cuore nuovo, che è la vita di Cristo. Però il problema è che fin quando noi saremo qui, su questa terra, dobbiamo convivere con quella vecchia natura. È vero? È l'esperienza di ognuno di noi. Sappiamo che in Prima Corinzi, capitolo 15, parlando della resurrezione, l'Apostolo dice che questo corruttibile sarà rivestito di incorruttibile, allora la morte sarà sommersa. Adesso vedo in Prima Corinzi 13 in modo oscuro, ma allora vedrò faccia a faccia. Ma questo sarà quando il Signore ci chiamerà. Potremo finalmente essere completamente nello Spirito, avere un corpo glorificato e non avremo il problema della carne. Ma siccome siamo ancora qua, dobbiamo sapere che invece quella vecchia natura, quella tendenza alla ribellione verso Dio, c'è ancora in noi, esiste, non è stata del tutto annullata. Per questo, dice Paolo, camminiamo nello Spirito. Quindi noi riceviamo una nuova vita. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo camminare nella nuova natura, nella nuova creazione. Tante volte mi chiedo, com'è possibile, Signore, che una persona che non ha ricevuto te, ma che per me è così bravo, possa andare all'inferno? Vi è mai capitato di trovare delle persone buone, delle persone brave, forse più brave di alcuni di noi, che però noi sappiamo qual è il loro destino se non hanno Cristo? E uno si chiede perché? Perché? Prima di tutto perché tra noi e Dio c'è una differenza di prospettiva. Noi guardiamo in modo orizzontale, no? Come se camminando in una strada affollata guardiamo la differenza che c'è di statura tra un uomo alto e un uomo basso. Le notiamo queste differenze. Ma se noi salissimo su un palazzo di 100 piani e guardassimo giù, sarebbero tutti uguali. Non noteremo le differenze. Ora Dio dice nella sua parola che guarda dall'alto giù e dice che non c'è neanche un giusto, perché il paragone, lo standard, è lui stesso. Tante volte noi paragoniamo gli altri a noi, ma se noi li paragonassimo a Cristo, a Dio, che è santo, che è puro, che è eccelso, Nessuno potrà mai raggiungere, anche con la propria giustizia, a soddisfare la giustizia di Dio. E questo lo notiamo nel giardino dell'Eden. Vi ricordate cosa è successo al giardino dell'Eden? C'erano tanti alberi, da una parte c'era l'albero della vita e dall'altra parte l'albero della conoscenza, del bene, attenzione, l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita rappresenta la vita di Dio, la dipendenza completa da Dio. L'albero della conoscenza del bene e del male, l'indipendenza da Dio. E nell'albero che conduceva alla morte c'era anche del bene. Notate qual è la differenza? Non c'era l'albero del bene e l'albero del male, ma c'era da una parte l'albero della vita di Dio e del bene e del male, separato da Dio. Tutto ciò che non viene da Dio non può essere soddisfatto. Dio non può essere soddisfatto se tutto ciò che viene dall'uomo non è fatto in Dio, non nasce nel cuore di Dio, non viene fatto nello Spirito. Amen? Quindi sappiamo bene che ognuno di noi dovrà dare un resoconto, come figli di Dio, del che cosa abbiamo fatto, il perché l'abbiamo fatto e il come l'abbiamo fatto. Le persone che non hanno Dio hanno delle motivazioni sbagliate e usano dei mezzi sbagliati, separati da Dio. C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma conduce alla morte. La propria giustizia dell'uomo per noi può essere buona, ma per Dio no, perché non soddisferà mai le sue esigenze. Per questo è venuto Gesù a morire, per questo ci ha dato la sua vita e ci chiede di camminare nello Spirito. Quindi adesso vedremo tre aspetti che un po' ci aiuteranno a capire più o meno cosa significa camminare nello Spirito. Abbiamo detto cosa dobbiamo fare, il primo aspetto. Che cosa dobbiamo fare noi come figli di Dio? Cosa siamo chiamati a fare come figli di Dio? Siamo chiamati a compiere la sua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Io e te siamo chiamati da parte di Dio a fare la sua volontà. Però la dobbiamo fare con l'aiuto dello Spirito Santo in un modo corretto. C'è un passo che mi ha colpito molto. Seconda Corinzi, al capitolo 7, dice, lo vado a leggere perché non mi ricordo bene esattamente le parole, ve lo leggo io, se volete cercare lo cercate anche voi. Seconda Corinzi, al capitolo 7, primo versetto dice così: poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito. Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Siamo chiamati a compiere la volontà di Dio, sia esternamente che internamente. Io posso non commettere adulterio nella carne, posso non andare a letto con un'altra donna nella carne, ma nel cuore, nei pensieri, nell'intimo, che il Signore ci dia la grazia, mediante lo Spirito Santo, di essere autentici e di fare la volontà di Dio sia interiormente che esteriormente. Non fate come i farisei che amano essere visti, alzare le mani, ma dentro poi sono pieni di odio, di rancore, contaminazione dello spirito, non solo nella carne. E quanto sono bravo, non dico siamo, quanto sono stato bravo a far credere agli altri ciò che non era la realtà. Tante volte Facciamo questo teatrino tra di noi, tutto va bene, il mio matrimonio è eccellente, i miei figli sono meravigliosi, non ho problemi, ti amo fratello, ma dentro che ti mazzi un treno sotto. Ho pregato per te. Quindi che Dio ci dia la grazia davvero, che mediante lo Spirito possiamo essere autentici. Non recitare una parte perché vogliamo far vedere, no, agli altri che noi camminiamo, facciamo le cose giuste. Non facciamo come il fratello maggiore del figlio prodigo. Il figlio prodigo agli occhi di tutti era quello, la pecora nera della famiglia, no? Aveva preso i soldi, sperperato tutto, poi mamma che vergogna per la famiglia. Magari fosse come il fratello maggiore, un esempio. Ma poi notiamo che quando torna il fratello più piccolo, cosa aveva dentro il fratello più grande? Non riusciva a gioire per la grazia che il padre dava al figlio. Faceva tutte le cose giuste per motivi sbagliati, perché diceva: io ho sempre fatto le cose giuste, tu non mi hai mai dato niente. Quindi non per un amore incondizionato verso il padre. Quindi era perfetto fuori, ma dentro non era perfetto, era sullo stesso piano dell'altro fratello. Quindi, fratelli e sorelle, che Dio ci insegni, mediante il suo Spirito, a essere di una sola faccia, anche tra di noi, che tante volte c'è molta ipocrisia tra di noi. Recitiamo una bella parte. Quindi, cosa dobbiamo fare? Sapete che ho imparato leggendo un libro di Eric Liddell, non so se qualcuno l'ha letto, questa testimonianza, conosce questo atleta, ho imparato il termine sincero. Come nasce questo termine? Un termine latino che si usava all'epoca dell'Impero Romano, nasce nell'epoca dell'Impero Romano, non mi chiedete quando perché non lo so. E praticamente com'è nato questa parola? C'erano dei venditori che vendevano delle sculture di marmo, no? E quando c'erano dei difetti, si creavano delle crepe. Cosa mettevano nelle crepe? La cera, in modo tale da non far notare i difetti. Quindi veniva quello paraguayano ingenuo, comprava questa scultura e poi se ne accorgeva che non era come pensava. Quindi dopo un po' di tempo, quelli che compravano si sono svegliati, hanno detto: guardate che non ci fregate più ai venditori. Quindi prima di acquistarlo dicevano: deve essere sincero, senza cera, autentici. Come siamo noi? Come siete voi? Siamo autentici? Siamo sinceri oppure no? Che Dio ci dia di nuovo la grazia di avere il coraggio di essere autentici nel compiere la volontà di Dio. Passiamo al perché. Perché dobbiamo compiere la volontà di Dio? Anche qui, tante volte ho sbagliato e sto imparando, ve l'ho detto, a camminare nello spirito. La motivazione è fondamentale. Quale deve essere la motivazione principale per cui noi viviamo secondo la volontà di Dio, internamente e esternamente? Per la gloria di Dio. Oggi l'abbiamo glorificato con i canti. È stato bellissimo poter cantare al Signore, dirgli che lo amiamo, che non c'è un altro come Lui. Dirlo nelle nostre preghiere, perché secondo noi è quello più potente, perché il suo nome è potente. L'abbiamo sentito. Tutto deve portare gloria a Dio. Quindi io posso, scusami amore se metto questo esempio, posso commettere, non commettere adulterio esternamente, internamente, ma per i motivi validi, ma non quello più importante. Posso non commettere adulterio per non separarmi, perché i miei figli non crescano senza papà e mamma. E ride Giulia. Ma il motivo principale deve essere quello di portare gloria a Dio. Qual è il passo che dice, io me lo sono segnato, prima, in Prima Corinzi? Può essere? Prima Corinzi 10, 31, se ve lo devo segnare. Qualsiasi cosa fate, in parole, in opere tutto alla gloria di Dio. Che noi possiamo alzarci al mattino e dire: oggi Signore voglio glorificare il tuo nome, che gli altri possano vedere in me la tua gloria. E sapete, c'è una frase bellissima di John Piper che ho letto, che dice che Dio è maggiormente glorificato quando noi siamo maggiormente soddisfatti, gioiosi in Lui. Cosa suscitiamo noi tra i parenti, tra gli amici? Cosa suscitiamo nelle vite di quelli che ci circondano? Una perplessità, un interesse, un qualcosa di... Cosa vedono quando ci vedono parlare nel nostro modo di vestire, nel nostro modo di servire, di amare? Devono rimanere un po'... questo qua non è di questo mondo. Sì, perché la mia cittadinanza è nei cieli. Ma perché mi fai così tanto bene? Perché mi aiuti sempre? Perché mi dai sempre una parola? Perché io amo Dio. Questo porta gloria a Dio. Questo modo di vivere porta gloria a Dio. Che lo Spirito Santo ci possa insegnare ad essere perdutamente innamorati di Dio, che possiamo essere disposti anche a pagare la nostra vita per Dio. Questo porta gloria a Dio. Qualsiasi cosa facciamo, nei pensieri, nelle azioni, nelle parole, dobbiamo avere lo scopo di glorificare Dio. Che Dio ci liberi di rubargli tutta la gloria che appartiene solo a Lui. Sapete, nella Chiesa primitiva, i politici del tempo, i religiosi, erano invidiosi. Questo portava gloria a Dio, perché tutti accorrevano agli apostoli, vedevano che stavano insieme, che pregavano insieme, che si amavano, che erano disposti a morire l'uno per l'altro, ed erano invidiosi. Noi? Qual è la cosa che suscitiamo oggi nella nostra società? Suscitiamo invidia, interesse da parte degli altri? Oppure siamo così attenti a non mettere a disagio il nostro amico, la nostra amica, che non parliamo mai di Dio? Io sono d'accordo, bisogna avere tatto, bisogna essere intelligenti e guidati anche dallo Spirito per testimoniare, per non creare l'effetto opposto. Però tante volte questo può diventare un alibi per non testimoniare, per non andare controcorrente. Come fa un cristiano oggi a non andare controcorrente? C'è qualcosa che non va. Quindi che Dio ci dia la grazia, mediante il suo Spirito, di poter vivere costantemente con l'unico pensiero di dare la gloria a Lui. Sapete qual è la cosa a cui Dio ci tiene di più in assoluto? Qual è la cosa che Dio ci tiene di più in assoluto? La sua gloria, se stesso. Noi esistiamo per la sua gloria. Ha scelto il suo popolo di Israele perché attraverso questa nazione le altre nazioni potessero vedere la gloria di Dio. Mediante questo comportamento esemplare, mentre questa giustizia, Dio ha scelto noi perché attraverso noi il suo nome possa essere glorificato. Sempre a lui la gloria. Che possiamo dire come Giovanni: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Quanto è difficile per me questo, credetemi. Però ogni giorno mi devo ricordare, con l'aiuto dello Spirito Santo, a vivere per la sua gloria. Terzo punto è quello più, non più importante, ma quello che ci interessa di più questa mattina. È il come dobbiamo fare la sua volontà. Il come, qual è il metodo, quali sono i mezzi che noi usiamo per vivere secondo la sua volontà? Mediante lo Spirito Santo. Mediante Lui, che possiamo vivere la nostra vita dipendendo costantemente e completamente da Lui. Non più la fiducia in noi stessi, non più la fiducia nelle nostre capacità, perché tutte le nostre capacità, anche quelle buone, devono passare attraverso la croce, devono essere annichilite, annullate, dobbiamo diventare mansueti, umili di cuore. E questo è un processo che a volte è duro e lo Spirito Santo è costretto a disciplinarci, a correggerci. Tutto ciò che ci succede è perché noi possiamo diminuire e perché la vita dello Spirito possa trovare una libera uscita e manifestarsi. Tutto. Quando noi ci svegliamo, apriamo gli occhi, basta con rimandare il tempo con il Signore. Già iniziamo subito una vita miserabile. No? Apriamo gli occhi e diciamo, Signore, anche oggi devo morire a me stesso, non ce la faccio, è vero, Signore, senza di te non posso fare nulla, allora aiutami. So che tu sei con me, sei in me, ho bisogno di te per lavorare, per fare colazione, per lavarmi i denti, per venire in chiesa, per cantare, per amare, per servire, per predicare. Quando si predica nello Spirito, si predica diversamente. Quando si prega nello Spirito, si prega diversamente. Quando si gioca a calcio nello Spirito, si gioca diversamente. È vita in abbondanza, è vita piena quella che Cristo vuole darci. Quindi che Dio davvero ci possa insegnare a dipendere costantemente da Lui. Il Signore Gesù disse in Giovanni 6 al 63, è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. Quante volte, sapete qual è stata la prima volta che io ho letto la Bibbia, il Nuovo Testamento? Da piccolo ho ricevuto la Bibbia dei Gedeoni, no? Blu, aveva un odore bellissimo, di nuovo, queste pagine dorate. E l'aveva ricevuto anche mio fratello. E abbiamo iniziato a leggere la Bibbia. Ed è partita la gara. Quindi lui mi chiedeva, a che punto sei? Sono a Giovanni. Ah, io ero a Marco. A che punto? Prima Corinzi. Io devo accelerare. Quindi mi sono letto, saltavo qualche pagina, mi sono letto velocissimamente e l'ho finita. Nuovo Testamento, non so, poi non mi ricordo se ha vinto lui o io. Non ho capito niente. Non mi è rimasto niente. Quante volte diciamo, ah, quest'anno voglio leggere la Bibbia in un anno, e non è sbagliato, non sto dicendo che sia sbagliato, bisogna essere anche organizzati per avere il nostro tempo quotidiano con Dio, però così come quando prendiamo il caffè ce lo dobbiamo assaporare, il tempo di lettura deve essere fatto nello spirito, perché sono parole spirituali, e quando noi diciamo, Signore, oggi leggo questo capitolo, non so capire niente, in me non c'è la capacità di poter comprendere le tue parole, ma io ho il tuo spirito, allora Signore insegnami, aiutami a capire cosa mi vuoi dire. Metto da parte il commentario biblico, lo metto un attimino da parte, e non è sbagliato usare il commentario, occhio, non sto dicendo questo, però è bello poter pregare e leggere. E scopri delle cose meravigliose, perché leggiamo nello Spirito. Fratelli e sorelle, camminiamo nello Spirito e non adempiremo più i desideri della carne. Appena ci alziamo al mattino, oggi voglio vivere per te, voglio compiere la tua volontà, voglio farlo per la tua gloria e voglio dipendere completamente, costantemente, dal tuo spirito, dalla tua vita. Allora il Signore ci chiamerà dei fedeli servitori. Ricordiamoci che ognuno di noi dovrà dare un resoconto di ciò che ha fatto quando era nel corpo. Tutto ciò che viene da Dio torna a Dio. Perciò che Dio ci dia ancora una volta la grazia di poter confidare in Lui, non più in noi stessi, per vivere una vita abbondante, così come Lui ce l'ha promesso. Grazie.